Schiacciapollici, 17 secolo, letto da Monica Bonvicini. Nei miti fondatori della cultura occidentale trova uno spazio ampio e a volte spaventosamente indulgente la tematica della violenza sessuale. Considerate con più attenzione, le narrazioni antiche sono infatti popolate da dei che si avventano sulle donne senza aver mai chiesto loro il permesso. Le ingravidano trasformandosi in pioggia d'oro o usando altri espedienti magici. Le obbligano all'atto carnale e poi riescono sempre a farla franca, a non essere puniti, anzi, a far punire le proprie vittime. Prendiamo per esempio il mito di Medusa. Si tende a ricordare quella figura mitologica come una donna mostruosa dagli occhi penetranti e con una massa di serpi per capelli, che per buona pace di tutti viene poi uccisa dall'eroico Perseo. Che l'aspetto di Medusa non sia sempre stato orribile, che la sua chioma un tempo rilucesse e non fosse viscida e sibilante, che il suo sguardo non pietrificasse ma incantasse, l'abbiamo dimenticato. Secondo alcuni autori, invece, la fanciulla risultava talmente bella e seducente da indurre Poseidone, dio del mare, a non trattenersi e a violentarla all'interno del tempio di Atena. La dea, comprensibilmente indignata dalla profanazione del luogo sacro a lei dedicato, non se la prese con il dio colpevole, bensì con la giovane donna. Affinché non potesse più piacere a nessuno perché doveva essere così bella, la dea trasformò Medusa in un mostro. Storie del genere ce ne sono tante. La stessa nascita della Repubblica di Roma è raccontata come inevitabile conseguenza di uno stupro perpetrato ai danni della virtuosa matrona Lucrezia. Dopo essere stata violentata da uno dei figli del re Tarquinio Superbo, lei preferì suicidarsi, giustificando così il proprio gesto. «Se posso avvalermi del peccato, decido di non sottrarmi alla pena, perché non voglio che alcuna donna in futuro viva disonorata, adducendo il precedente di Lucrezia». Il suo suicidio indignò tal punto le masse da farle insorgere contro la monarchia. Quella morte, però, consolidò purtroppo anche l'ideale della vittima che si autoinfligge il castigo. L'oggetto poco rassicurante che vediamo qui raffigurato è uno schiacciapollici e avvalla la triste usanza di punire la vittima o quella di farla almeno incolpare per aver mentito. Lo schiacciapollici veniva il più delle volte adoperato come uno strumento di tortura durante i processi, molto spesso solo per verificare la veridicità delle testimonianze delle donne. Le si costringeva a infilare i pollici nella morsa e poi si giravano le viti. Poco alla volta la morsa si stringeva sempre di più e se le affermazioni della donna non cambiavano sotto una tortura simile, eventualmente si era persino disposta a ritenerle vere. Probabilmente non erano molto le donne a non cedere al dolore e sotto quella tortura ad ammettere volontariamente di aver mentito. Molti processi per stregoneria sembrano siano stati decisi dallo schiacciapollici e hanno portato i funesti epiloghi che conosciamo. L'antico strumento di supplizio giocò un ruolo fondamentale anche in uno dei più importanti processi per stupro del Rinascimento, quello della pittrice Artemisa Gentileschi contro Agostino Tassi, che venne intentato nel 1612 a Roma e che fece un enorme scalpore. Negli anni allegati al processo, la giovane donna descrive lo stupro come segue. Serrò la camera a chiave e dopo serrata mi buttò sulla sponda del letto, dandomi con una mano sul petto, mi mise un ginocchio tra le cosce che non potessi serrarle ed alzandomi i panni, che ci fece grandissima fatica per alzarmeli, mi mise una mano con un fazzoletto alla gola e dalla bocca ciò non gridassi. E le mani quali prima mi teneva con l'altra mano mi li lasciò, avendo esso prima messo tutti i due ginocchi tra le mie gambe ed appuntandomi il membro della natura, cominciò a spingere e lo mise dentro. E sentì un gran male che mi incendeva forte e gli sgraffignai il viso, gli strappai i capelli e davanti che lo mettesse dentro ancora gli dette una stretta al membro che gli levai ancora un pezzo di carne. E dopo che ebbe fatto il suo, mi si levò di dosso e io, vendendomi libera, andai alla volta del tiratoio della tavola e presi un coltello ed andai verso Agostino dicendo: «Ti voglio ammazzare con questo coltello che tu m'hai vituperata». Tassi, un amico del padre di Artemisia e da questo invitato a casa, negò ogni cosa durante l'interrogatorio. Non aveva né violentato Artemisia, né era mai stato a letto con lei né aveva mai promesso un matrimonio riparatore, come Artemisia e il padre invece sostenevano fermamente. L'uomo era invece piuttosto propenso a credere che la giovane donna si prostituisse, una mossa davvero abile, se vogliamo, da parte sua, visto che all'epoca la società guardava già con sufficiente sospetto una donna pittrice e che l'opinione pubblica sarebbe stata così ancora più propensa a credere alle obiezioni della donna. Il culmine brutale dello spettacolare processo si raggiunge però con la tortura di Artemisia con lo strumento qui raffigurato. Mentre le si stritolavano le dita, importantissime per poter svolgere il proprio lavoro di pittrice che le permetteva di vivere, la donna pare abbia urlato: «Questo è l'anello che tu mi dai e queste sono le promesse». Assolutamente in linea con il pensiero dell'epoca, sottoporre a tortura la vittima e non il carnefice, l'accusatore e non l'accusato. Eppure quella volta, dopo settimane di interrogatori, accade ciò che ai tempi, ma purtroppo anche oggi, è raro vedere. Si diede ragione alla donna. Agostino Tassi venne incriminato per stupro e deflorazione di Artemisia e venne imprigionato. Il pubblico disprezzo si abbatté comunque sulla pittrice, che fu costretta a lasciare Roma poco dopo la sentenza per trasferirsi a Firenze. Nei quadri dipinti successivamente, quando era ormai un'artista accreditata, Artemisia Gentileschi rivisitò spesso i miti del passato collegati alla violenza sessuale e alle aggressioni. Rappresentò per esempio la già citata Lucrezia nell'attimo in cui afferra il pugnale per uccidersi, oppure Susanna, che ai bagni viene importunata da due uomini anziani. Il dipinto più famoso di Artemisia però resta Giuditta che decapita Oliferne, e nella sua versione si nota subito, a differenza dei quadri dello stesso soggetto di altri autori, come l'ancella non si limita a guardare ma come intervenga attivamente aiutando la padrona a tagliare la testa dell'uomo. Nella realtà mancò questa sorellanza tra donne. La balia di Artemisia infatti non solo non accorse alle grida della ragazza durante lo stupro, ma le sue testimonianze al processo furono talmente vaghe e fuorvianti da aver accentuato i dubbi sull'innocenza della denunciante. Si sente spesso dire che quella violenza carnale e quel processo abbiano fatto di Artemisia Gentileschi la prima interprete pittorica del furore femminile e della rivolta contro l'ordine patriarcale, la sua violenza. Nell'introduzione al suo romanzo Artemisia, la scrittrice Anna Banti, il cui marito Roberto Longhi ebbe il merito nel 1916 di riscoprire la figura della pittrice dopo decenni di oblio, descrive l'artista a cui si è ispirata come una delle prime donne che sostennero con le parole, con le opere, il diritto al lavoro congeniale e una parità di spirito tra i due sessi. Oltre alle sue opere, lo dimostrano anche il coraggio di tener fede alla verità e alla giustizia, nonostante il dolore e il rischio di perdere le dita e non poter più dipingere.